Buonasera a tutti, grazie al Vescovo, alle autorità presenti, a Paola, a Lucio, quindi agli amici della diocesi di Adria Rovigo e di Vicenza e a tutti gli amici della regione per questa opportunità di incontro e di riflessione che questa sera ci è stata offerta. Credo che si tratti di un'occasione molto utile e molto proficua, sia perché si inserisce in un quadro nazionale, in un cammino nazionale che stiamo come Azione Cattolica portando avanti in preparazione alla prossima settimana sociale dei cattolici italiani, e lo stile è quello di un cammino condiviso che si occupa di problemi concreti e che vuole rileggere questi problemi con gli occhi del Vangelo, prima di tutto, mettendo insieme il Vangelo e la vita. E questo per noi è particolarmente importante, quindi grazie veramente di questa opportunità. E sia anche per queste riflessioni che sono state proposte questa sera e che mi trovano come persona che interviene per terzo e che ha il compito di parlare della visione dell'uomo alla luce della dottrina sociale della Chiesa e della Caritas in Veritate in particolare, mi trovano anche in uno spirito opposto, diciamo, che voglio in un certo senso confidare all'uditorio, in uno spirito fatto di opposizioni, perché da un lato sono provocato a intervenire sulle tantissime concrete riflessioni e provocazioni che Francuccio Gesualdi ci ha proposto, delle provocazioni molto taglienti, e dall'altro sono contemporaneamente provocato a guardare a queste riflessioni di sistema che sono state proposte dal professor Campiglio e sperimento la fatica di quella che può essere una sintesi che tra l'altro non era immediatamente mio compito. E credo che sia la fatica che fa ciascuno di voi di fronte a questi due interventi, però la ritengo una fatica particolarmente utile e particolarmente proficua, perché credo che sia stato opportunamente e visivamente rappresentato proprio l'insieme delle questioni sul tappeto, il come di fatto riuscire a conciliare presenza dei cristiani, lo leggo da quest'altro punto di vista, nel quadro di una realtà mondiale, di una realtà globalizzata, segnata dalla centralità della dimensione economica, che è però contemporaneamente una realtà che ci pone una notevolissima serie di interrogativi come persone e come credenti. E sono tanti interrogativi che sono già emersi e che di fatto anche nelle parole del Vescovo introduttive ci venivano ricordate. Il Vescovo introducendo ci parlava di fatto di una domanda di sobrietà e di solidarietà. Come tradurre questa domanda? Come renderla viva? Come renderla operativa? Abbiamo due prospettive a confronto. D'altra parte, il titolo stesso del nostro incontro ci dice, nell'indicazione oltre la crisi, ci pone sostanzialmente in uno spirito di ricerca, che credo come credenti sia rispetto a queste questioni lo spirito da continuare sempre ad avere. E credo che lo spirito di ricerca che ci caratterizza come credenti sia lo spirito che oggi ci porta ad avere poche ma forti certezze, che sono quelle poche ma forti certezze legate prima di tutto alla centralità della persona, intesa in tutte le dimensioni della sua vita, che sono la ricerca del bene comune e la necessità sempre e comunque di indicare un orizzonte trascendente, perché senza un orizzonte di trascendenza ogni questione assume un rilievo diverso dalla sua stessa realtà. Voglio dire che noi come credenti, e il Papa, spero di poter leggere qualche passaggio nella Caritas in Veritate, ce lo ricorda, senza rivendicare la presenza di un orizzonte di trascendenza, le stesse questioni assumono valore diverso. E credo che rivendicare la presenza di un orizzonte di trascendenza significhi prima di tutto avere rispetto alla storia in cui siamo un atteggiamento fatto contemporaneamente di speranza e di responsabilità, che mi sembrano due elementi essenziali per una testimonianza del cristiano oggi in questa realtà. Prima di tutto un atteggiamento di speranza, perché evidentemente non possiamo non averlo. Guardiamo oltre la crisi, e oltre la crisi significa comunque essere fiduciosi nelle possibilità che l'uomo stesso ha di superare le difficoltà che in un qualche modo egli stesso per tanti versi ha creato. Laddove la speranza non è per noi un'illusione, non è per noi un valore solo declamato, ma per noi la speranza si regge fondamentalmente sulla responsabilità, cioè sulla capacità di ciascuno di fare fino in fondo la propria parte, sulla capacità di ciascuno di saper rispondere, perché di questo si tratta, alle provocazioni che ci vengono dall'oggi. Un pomeriggio come questo che stiamo vivendo è un pomeriggio fatto di provocazioni che ci vengono dall'oggi. Nell'oggi noi che cosa troviamo? Nell'oggi noi prima di tutto cerchiamo la voce del Signore che ci spinge all'impegno e poi la voce dei fratelli che hanno bisogno di solidarietà prima di tutto, e poi cerchiamo la strada fondamentalmente da percorrere. E cerchiamo tutto questo con alcuni riferimenti essenziali: il Vangelo, il Magistero, le nostre competenze e il nostro senso vivo di fraternità, che è quel senso vivo di fraternità a cui la Caritas in Veritate ci ha richiamato in un modo essenziale, perché quel senso vivo di fraternità che ci deriva dal fatto di essere tutti figli dello stesso Padre e dunque fratelli. E da questo punto di vista, interrogarsi, aver posto alla fine come terzo intervento, con un certo gusto inattuale si potrebbe dire, una riflessione sulla persona, può essere particolarmente proficuo, perché credo che in questo che nel contesto del discorso che stiamo facendo non sia di poco conto porre una domanda, un problema. Rispetto allo sviluppo economico, rispetto allo sviluppo sociale, rispetto a tutte le questioni che sono state in un modo o in un altro posto, a partire dalle reciproche angolature, dalle diverse angolature, qual è di fatto la domanda più caratterizzante? Qual è il fine della nostra ricerca? Perché credo che poi questa sia da parte nostra, anche come credenti, come persone di Azione Cattolica, ma come persone che incrociano e vogliono camminare con tutti gli uomini di buona volontà, la domanda fondamentale da riproporre oggi è la domanda sui fini, sulle finalità della vita e sulle finalità della vita della persona, perché di questo si tratta. In questo senso è una questione apparentemente inattuale questo riferimento all'uomo come terza questione proposta, invece è una questione di assoluta attualità. Il problema prima di tutto è sapersi riproporre la domanda sui fini della vita e sul fine che anche sostanzialmente il fine a cui si volge la società, che è rispettare, mantenere, salvaguardare, far progredire la vita stessa della persona, intendendo per persona non un'entità astratta, ma ogni persona che è sulla faccia della terra, evidentemente. Allora è importantissimo ed è particolarmente interessante che l'enciclica del Papa abbia messo insieme alcune parole che sembrano parole scarsamente rilevanti dal punto di vista economico, insieme a tanti altri riferimenti al momento attuale che la vita economica e sociale sta vivendo. L'enciclica del Santo Padre, la Caritas in Veritate, di fatto ci pone in una prospettiva che ci aiuta a rileggere in modo differente la stessa questione di tipo economico-sociale. Vorrei solo segnalarvi in modo estremamente breve alcuni punti particolarmente importanti. In primo luogo, al numero 1, l'enciclica ci dice: la carità nella verità è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. L'amore, Caritas, è una forza straordinaria che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace. Mi sembra un'affermazione chiara, assolutamente rilevante anche per il nostro discorso e non priva di conseguenze operative rispetto a quanto abbiamo sentito. Noi crediamo nella capacità trasformatrice che proviene dall'amore. L'amore cambia E non è un modo per spostare l'orizzonte del discorso, evidentemente, perché dietro tantissime delle questioni che sono state proposte dagli amici che mi hanno preceduto, c'è prima di tutto per noi cristiani anche la possibilità di una rilettura improntata su questi principi. E il primo punto, questo numero uno, continua: ciascuno trova il suo bene aderendo al progetto che Dio ha su di lui per realizzarlo in pienezza. In tale progetto, infatti, egli trova la sua verità ed è aderendo a tale verità che diventa libero. Tutti gli uomini avvertono l'interiore impulso ad amare in modo autentico. Amore e verità non li abbandonano mai completamente, perché sono la vocazione posta da Dio nel cuore e nella mente di ogni uomo. Dunque, che cosa significa parlare di persona? Significa prima di tutto andare al cuore della persona, e il cuore della persona è la vocazione ad amare. Questo è un punto importantissimo che ha tutta una serie di conseguenze anche di ordine sociale e culturale. I vescovi ci hanno parlato da più anni di questione antropologica. Che cos'è la questione antropologica se non fondamentalmente riproporre con forza l'attenzione sull'uomo, sulla sua unità, sulla sua integralità, sulla capacità stessa di amare da parte dell'uomo, sulla capacità stessa di riproporsi le grandi domande della vita, le domande sul vero, sul buono, sul giusto. E da questo punto di vista, allora, l'aver insistito da parte del Santo Padre sulla parola dono, che è una parola che è tornata più volte anche nei commenti alle encicliche che sono stati fatti, non è aver deviato l'obiettivo rispetto al discorso economico, è il tentativo fondamentalmente di riproporre o di proporre una logica nuova, una logica diversa. Il Papa dice: l'essere umano, numero 34, è fatto per il dono, ne esprime e ne attua la dimensione di trascendenza. Non può essere questa una categoria che ci aiuta a rileggere tante delle questioni che sono state proposte in precedenza? E così come il tema della fraternità, laddove il tema della fraternità non è considerato dal Papa semplicemente in un'ottica comunitaria rivolta a piccoli gruppi di persone che stanno bene insieme. Certamente c'è una dimensione interpersonale della fraternità che sempre salvaguardiamo e custodiamo, che è quella dimensione che ci consente di avere a cuore le persone che ci stanno accanto e che ci consente di saperne cogliere le esigenze, di saperne cogliere i bisogni, di saperne ascoltare la vita. Però la dimensione della fraternità è una dimensione universale, nel senso proprio tipico della cattolicità. È una dimensione di universalità, quella che non ci fa dimenticare di nessun uomo, di nessuna persona. Allora anche questo è un metro di misura, anche questo è un metro di verifica, non una fraternità esclusivamente nella dimensione interpersonale, ma una fraternità che potenzialmente vorrebbe abbracciare il mondo intero. E questo ci dice fondamentalmente che se la speranza rappresenta quest'anima che ci consente di guardare al futuro, che dicevo prima, non è ottimismo cieco, non è una mera illusione, non è un modo per consolarci, ma se la speranza è di fatto concretamente ciò che va insieme all'amore, l'amore è la è concretamente il senso vivo della responsabilità che avvertiamo verso gli altri. Il tema degli stili di vita non vuole essere un tema scelto, io almeno l'ho colto così, e anche diciamo lo abbiamo accolto molto contenti a livello nazionale, perché non ci sembra che voglia essere solo l'elenco delle buone intenzioni, ma vuole essere qualcosa di più, molto di più, riuscire a capire oggi in che cosa cambiare nel nostro modo di vivere. Il che non significa non conoscere i grandi processi economici, non rendersi conto delle grandi situazioni in cui siamo immersi, evidentemente, ma riuscire a pensare come cristiani che c'è qualcosa che può muovere la storia diversamente. Per questo dicevo all'inizio un orizzonte di trascendenza, perché un orizzonte di trascendenza vuol dire che c'è un'ulteriorità possibile, c'è qualcosa che si può fare, c'è un oltre la crisi, appunto, c'è un oltre la nostra realtà, c'è un oltre le situazioni che non vanno, c'è una possibilità che è sempre aperta per l'uomo oggi, e questo risponde alle caratteristiche più proprie della persona. In questo, nel contesto dell'enciclica del Papa, e questo è molto importante per il nostro discorso, si sottolinea il valore incondizionato della persona umana. E il valore incondizionato della persona umana ci spinge, come credenti, come uomini in generale, per noi specificamente, per tanti dei presenti, come persone di Azione Cattolica, a non fermarci mai, ad avvertire sempre e comunque la responsabilità che sempre ci porta a pensare che il cambiamento è possibile. Io vorrei avviarmi a concludere leggendovi un ultimo passo dell'enciclica, perché molte altre cose si potevano dire, ci sono elementi che trascuro evidentemente. C'è tutta una parte che si poteva dedicare al rapporto con l'ambiente, c'è uno sviluppo poi di tutto questo discorso in termini di relazionalità e condivisione, perché poi da questo ne deriva un di più di condivisione, un di più di senso della relazionalità. Ma vorrei concludere con un punto che mi pare decisivo del discorso che siamo andati facendo, è il numero 68, laddove vorrei leggerlo e solo commentarlo brevemente, laddove il Papa ci dice: il tema dello sviluppo dei popoli è legato intimamente a quello dello sviluppo di ogni uomo. E mi sembra un'affermazione molto importante, questa contemporaneità. Lo sviluppo dei popoli non è separabile dallo sviluppo di ogni uomo. Noi diremmo: non ci possiamo salvare da soli, con un altro linguaggio. La persona umana, per sua natura, è dinamicamente protesa al proprio sviluppo. Non si tratta di uno sviluppo garantito da meccanismi naturali, perché ognuno di noi sa di essere in grado di compiere scelte libere e responsabili. Ognuno di noi sa di essere in grado di compiere scelte libere e responsabili. In un tempo in cui l'esercizio della libertà e della responsabilità sembra impossibile fino in fondo, ci viene ricordato che ognuno di noi può compiere scelte libere e responsabili, e questo non è poco dal punto di vista del discorso che stiamo facendo. Non si tratta nemmeno di uno sviluppo in balia del nostro capriccio, in quanto tutti sappiamo di essere dono e non risultato di autogenerazione. E anche questo è un punto importante: tutti sappiamo di essere dono e non risultato di autogenerazione. Perché non si può parlare di innescare nella realtà della storia una logica del dono se non accogliamo prima di tutto noi stessi e la vita e la nostra vita come un dono che ci è stato fatto. Ecco perché vanno insieme la vita del singolo uomo e la vita dell'umanità intera. In noi la libertà è originariamente caratterizzata dal nostro essere e dai suoi limiti. Nessuno plasma la propria coscienza arbitrariamente, ma tutti costruiscono il proprio io sulla base di un sé che ci è stato dato. Non solo le altre persone sono indisponibili, ma anche noi lo siamo a noi stessi. Lo sviluppo della persona si degrada se essa pretende di essere l'unica produttrice di se stessa. Analogamente, lo sviluppo dei popoli degenera se l'umanità ritiene di potersi ricreare avvalendosi dei prodigi della tecnologia, così come lo sviluppo economico si rivela fittizio e dannoso se si affida ai prodigi della finanza per sostenere crescite innaturali e consumistiche. La bellezza di questa enciclica è proprio in questa interazione. Fondamentalmente è la consapevolezza che non si possa che camminare insieme per cercare una soluzione, per cercare una uscita dalla situazione presente. Il Papa, e concludo, davanti a questa pretesa prometeica dobbiamo irrobustire l'amore per una libertà non arbitraria, ma resa veramente umana dal bene che la precede. E questo l'impegno che non possiamo non dichiarare, credo che questo sia un impegno non per pochi ma per l'umanità intera, e che credo sia un impegno che, se preso sul serio, possa contribuire al cambiamento della realtà. Grazie.